al di là della notizia.
Cronache, commenti, testimonianze sulla Radio Vaticana in diretta.
Buon pomeriggio da Antonella Palermo. Questa mattina è stato presentato a Torino il programma della 47esima edizione delle Settimane Sociali dei Cattolici Italiani sul tema La famiglia, speranza e futuro per la società italiana. Da domani a domenica 15 settembre al Teatro Regio del capoluogo piemontese si ritroveranno gli oltre 1300 iscritti, tra cui una novantina di vescovi, oltre 900 laici, sono 165 le associazioni, i movimenti, le aggregazioni ecclesiali rappresentate, 191 le diocesi italiane coinvolte, saranno presenti anche alcune delegazioni straniere. Venerdì mattina arriverà a Torino per un saluto inaugurale dei lavori il presidente del Consiglio Enrico Letta e noi abbiamo in linea suora Alessandra Smerilli, segretario del Comitato Scientifico e organizzatore, docente di economia politica al Pontificio Istituto Auxilium e docente di economia della cooperazione all'Università Cattolica di Roma. Allora, ben trovata suora Alessandra, perché tornare a parlare di famiglia?
Bene, innanzitutto credo che siano 60 anni che non si parla di famiglia alla settimana sociale, quindi era il momento di porla al centro dell'attenzione e un altro motivo per cui abbiamo pensato di parlare di famiglia è che alla scorsa settimana sociale di Reggio Calabria, che si è celebrata nel 2010, era emerso con forza dai lavori delle assemblee tematiche che uno dei soggetti creativi e propositivi per la rinascita del paese in Italia è proprio la famiglia e emergeva come un soggetto trasversale. Quindi come comitato ci è sembrato opportuno provare a metterla al centro dei lavori questa volta. E infine un ulteriore motivo è che in questo momento in Italia la famiglia sta soffrendo più di altri soggetti, è un po' dimenticata dalle istituzioni, dalla politica, mentre rappresenta una delle forze più vitali presenti nel paese.
Quali ambiti avete cercato di porre all'attenzione e quali questioni poi fondamentali affronterete?
Ma nella sessione di venerdì mattina, sessione plenaria, avremo tre relazioni principali che saranno a fondamento dei lavori che poi si faranno nei gruppi e queste relazioni saranno tenute dalla professoressa Violini, che è ordinario, professore ordinario di diritto costituzionale a Milano, la quale si soffermerà su quali sono i diritti della famiglia riconosciuti dalla Costituzione italiana. Ripartiamo dalla Costituzione. Ci sarà poi il professor Blangiardo che illustrerà scenari e prospettive, in particolare dal punto demografico, per la famiglia oggi e la questione dell'invecchiamento della popolazione. Seguirà il professor Stefano Zamagni, il quale si soffermerà su quali sono le politiche familiari di cui oggi abbiamo bisogno, ma non solo per il bene della famiglia. Quello che noi ci teniamo a sottolineare è che lavorare per la famiglia significa lavorare per tutti, per il bene comune. Invece i lavori dei gruppi delle assemblee tematiche si concentreranno attorno a 8 temi fondamentali. Ce ne potevano essere di più, abbiamo dovuto necessariamente fare una scelta, sono i temi che riteniamo più urgenti da mettere all'ordine del giorno e sono la missione educativa della famiglia e quindi la responsabilità della famiglia, il diritto dovere di educare i figli, le alleanze educative in particolare con la scuola, tutto il tema della libertà di educazione. Una terza assemblea è sull'accompagnare i giovani nel mondo del lavoro, quindi ci soffermeremo su una questione urgentissima che è quella della pressione fiscale sulle famiglie. È ben noto che oggi in Italia avere figli vuol dire essere più poveri e questo invece secondo la Costituzione non dovrebbe essere, ci dovrebbe essere una maggiore equità fiscale. andremo poi a trattare tematiche riguardanti famiglia e welfare, soprattutto andando a individuare quali possono essere nuove forme di welfare non assistenzialistico che vede le famiglie protagoniste in un'ottica di sussidiarietà e permetterebbe forse anche di risparmiare risorse. Non poteva mancare il tema dell'immigrazione, ma lo guarderemo dal particolare taglio dalla prospettiva delle famiglie immigrate.
E lo vedremo tra qualche minuto proprio con il professor Ambrosini.
E quindi un tema che ci è sembrato anche abbastanza nuovo e attuale, che è quello dell'abitare la città, tutto il tema dell'abitare, la casa, l'appartamento, l'evoluzione delle forme dell'abitazione, i problemi legati all'abitare e a come vogliamo costruire le città e se questo abitare è a misura di famiglia oppure no. Infine, la custodia del creato per una solidarietà intergenerazionale, quindi tematiche legate all'ambiente ma anche agli stili di vita e a come le famiglie possono educarsi ed educare a nuovi stili di vita che rendano sostenibile il nostro abitare questo pianeta.
Suora Alessandra, le assemblee sì. tematiche in cui c'è anche da augurarsi che verranno fuori delle proposte, in cui c'è sì. una dimensione di coralità abbastanza forte, saranno mm-hmm. aperte oppure no?
Allora, fino all'ultima edizione a Reggio Calabria, dato anche il momento storico e politico che si stava attraversando, si era ritenuto di lavorare un po' a porte chiuse con i soli partecipanti, perché ovviamente devono essere anche luoghi in cui ci si deve sentire liberi di esprimersi e non avere la paura che magari una parola detta in un certo modo possa essere riportata dai giornalisti in altro modo. Questa volta abbiamo deciso di essere più coraggiosi e apriremo anche le assemblee tematiche ad eventuali giornalisti, che dovranno però essere riconoscibili come giornalisti, quindi potranno assistere ai lavori dell'assemblea tematica, anche perché a Reggio Calabria abbiamo avuto la conferma che i partecipanti sono persone veramente mature che riescono a dialogare e a discernere insieme senza voler imporre le proprie opinioni vedute. Il lavoro di Reggio Calabria è stato molto bello, ci auguriamo che questo stile venga confermato anche a Torino.
Dal programma emerge anche una particolarità, la cena del venerdì, dove sarà effettuata e con chi e quale valore simbolico ha questa sì. vostra scelta?
Sì, allora diamo innanzitutto le motivazioni e poi dico dove. La motivazione per scegliere il luogo per la cena è stata quella di cercare un luogo che fosse significativo per la città e ci è sembrato che uno degli elementi significativi di Torino è la presenza dei santi sociali, che hanno un po' cambiato il volto anche all'Italia. E quindi abbiamo deciso di avere la cena del sabato di venerdì sera a Valdocco, Maria Ausiliatrice, luogo in cui ha operato e ha fondato la sua opera San Giovanni Bosco, e faremo trovare a cena a tutti i partecipanti una copia di quello che è stato il primo contratto di apprendistato in Italia. Don Bosco ha inventato il contratto di apprendistato e quindi faremo trovare questo primo contratto firmato dal datore di lavoro, da Don Bosco e dal giovane che per primo ha avuto questo contratto di apprendistato. E come segno ci è sembrato bello coinvolgere tutti i giovani dei corsi di formazione professionale del Piemonte, in particolare quelli legati al mondo salesiano, ma anche gli altri, che prepareranno per l'occasione per tutti i partecipanti il pane e i dolci e serviranno ai tavoli.
Bene, grazie. Grazie a suora Alessandra Smerilli, segretario del Comitato Scientifico e organizzatore di questa 47esima edizione delle Settimane Sociali dei Cattolici, che si terranno a partire da domani fino a domenica a Torino. Abbiamo in linea Domenico Simeoni, ordinario di pedagogia all'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, presidente anche della Confederazione Italiana dei Consultori Familiari di Ispirazione Cattolica. Ben trovato, professore.
Buongiorno a voi e a tutti gli ascoltatori.
Lei sarà relatore alla sessione che abbiamo già menzionato sulla missione educativa della famiglia. Tra l'altro voglio anche segnalare che proprio oggi in libreria saranno presenti tre volumi di Papa Bergoglio, scritti quando non era ancora pontefice, proprio sul tema pedagogico, questo tema che passa dalla scuola e arriva alle famiglie. L'editore Bompiani ha dato dunque alle stampe il volume Scegliere la vita, proposte per tempi difficili, ma anche altri due libri, Nel cuore dell'uomo, Utopia e impegno, e un altro dal titolo che mi piace molto, Disciplina e passione, le sfide di oggi per chi deve educare. Mi sembrano due parole chiave, vero professore?
Ma io credo che queste due parole che lei citava nominando il titolo di questo volume di Papa Bergoglio siano effettivamente due parole importanti oggi che dovremmo riscoprire. La passione educativa dovrebbe animare ogni relazione in cui ci si prende cura di una giovane vita e la si accompagna nel cammino dell'esistenza. E dall'altra credo che la disciplina rappresenti l'idea che l'educazione avviene anche nel confronto con la norma, in una relazione autorevole in cui l'adulto si gioca e si spende per l'altro, attraverso però la sua testimonianza e la sua credibilità.
Ecco, andiamo ripetendo che la famiglia va sostenuta, ma come?
Io credo che vada sostenuta la famiglia attraverso provvedimenti che ne facilitino un po' le sue funzioni, i suoi compiti, ma vada sostenuta anche e soprattutto nella sua funzione educativa. Oggi spesso vengono meno le reti naturali di sostegno che una volta sostenevano il processo di crescita della famiglia, e allora è necessario che la società civile, la comunità possano accompagnare i genitori, soprattutto le giovani coppie che iniziano questo compito educativo. Credo che sia importante anche offrire ai genitori la possibilità di spazi di riflessione, di confronto con altri genitori. Potremmo immaginare veri e propri percorsi formativi in cui i genitori crescono insieme e insieme condividono la fatica e la gioia dell'educare.
C'è anche un ruolo sociale di cui forse qualche volta i genitori si dimenticano, vero?
Sì, io credo che oggi troppo spesso il compito educativo i genitori lo vivano come un compito privato, riservato. Credo che invece ci sia una sorta di genitorialità sociale di cui la famiglia deve prendere consapevolezza. Ogni adulto è responsabile non soltanto della crescita dei propri figli, ma è responsabile della crescita delle nuove generazioni. Si tratta allora di rilanciare una sorta di patto educativo tra gli adulti perché si possa realizzare una comunità educante, cioè una comunità in grado di educare per la qualità delle relazioni che sa mettere in atto.
Grazie professor Domenico Simeoni, buon lavoro a Torino per queste settimane sociali dei cattolici, a risentirci.
Grazie, buona giornata a tutti.
E coinvolgiamo adesso il professor Maurizio Ambrosini, che insegna sociologia delle migrazioni all'Università degli Studi di Milano ed è anche direttore della rivista Mondi Migranti. Le do il ben trovato, buon pomeriggio professore. Lei presiderà la sessione che riguarda questo cammino comune con le famiglie immigrate. Allora le chiedo subito come accompagnare queste famiglie immigrate nel momento della lacerazione che le porta a doversi sradicare dalla loro realtà d'origine, ma anche come accompagnare quelle che poi si ricongiungono.
Sì, potremmo dire così, parafrasando un noto aforisma: Volevamo delle braccia, sono arrivate delle famiglie. E la migrazione inizia come migrazione per lavoro, non più solo di uomini, ma oggi spesso anche di donne, che sono la maggioranza degli immigrati in Italia, ma che arrivano soli o sole. E quindi il primo momento è quello di una rottura. Poi c'è la fase dei legami a distanza, la fase della nostalgia, la fase anche della sofferenza, dei pianti per quei bambini, quelle relazioni lasciate al paese d'origine. E lì c'è un primo momento importante, che è quello di essere capaci di sostegno nei confronti di queste famiglie, sia di queste persone che sono qui lontane dalla loro famiglia, sia dal punto di vista delle relazioni e dell'accoglienza, della compensazione degli affetti che mancano, sia anche nell'aiuto perché possano mantenere per quanto possibile vive le relazioni. Esemplifico, per esempio, aiutare a collegarsi via Skype. Ci sono servizi e attività che aiutano a dare questa opportunità. Così come c'è chi aiuta le madri a portare ai servizi di Pulmino i doni che poi vanno alle famiglie d'origine nel caso dei migranti dall'est. Ci sono dei servizi di accompagnamento psicologico per la solitudine e la sofferenza che ne deriva. E poi il momento successivo è quello del ricongiungimento. Qualcuno ha parlato di tre famiglie dei migranti. La prima, quella che si forma al paese d'origine, la seconda, quella che vive nella nostalgia, e la terza, quella che si ritrova. Questa sembra il lieto fine di una storia di coraggio, di tenacia e di sofferenza. In realtà è un nuovo inizio. Le persone che si ritrovano qui sono diverse, non solo perché i figli sono cresciuti, ma anche perché i componenti adulti sono cambiati nel tempo e negli anni.
E allora si può vivere un ulteriore trauma.
Ci sono, ahimè, anche famiglie che si separano, coppie che si separano dopo il ricongiungimento in Italia. Ci sono difficoltà di riadattamento, a ritornare a vivere insieme, a condividere spazi, attività, interessi. E quindi qui c'è un bisogno di nuovo di accompagnamento, c'è un bisogno di servizi, c'è un bisogno di prossimità, di vicinanza, anche perché non c'è l'intorno spesso, la famiglia allargata, i nonni, gli zii, quella rete parentale che spesso nel paese d'origine aiuta anche ad attutire tensioni, difficoltà sotto molti aspetti, aiuta a seguire i figli, per esempio.
Professor Ambrosini, un tema emergente è quello delle famiglie miste. Ecco, quali sfide si pongono oggi da questo punto di vista?
Le unioni miste nella storia delle migrazioni sono state viste spesso come il punto più alto dell'integrazione. Quando cominciano a sposarsi le popolazioni native e gli immigrati, vuol dire che cominciano a mescolarsi per davvero, a dar vita a dei figli che non saranno più dell'una o dell'altra componente. E tuttavia negli ultimi anni le coppie miste sono diventate a loro volta anche un problema. Prima di tutto perché il matrimonio riesce di più statisticamente, tiene di più quando c'è maggiore omogeneità tra i partner. Questo vale naturalmente in generale, e quando ci si confronta con quella super diversità che è legata all'incontro tra persone che arrivano da mondi diversi, naturalmente tutto diventa un oggetto di negoziazione. Dall'educazione dei figli, ai rapporti con le famiglie d'origine, alla scelta di quale religione insegnare, in quale confessione religiosa inserire i figli. Quindi le coppie miste affrontano molti ostacoli, seri problemi, cose che per noi sono un po' più scontate. Quando ci si incontra tra persone appunto di provenienza diversa, diventano invece delle cose su cui bisogna intendere,
prioritare,
dialogare e discutersi.
Certamente.
Per esempio c'è una riscoperta anche della identità, della differenza religiosa, quando ci si confronta con un partner che viene da un altro mondo religioso e quando si tratta di decidere che educazione religiosa dare ai figli. E nello stesso tempo le coppie miste sono anche e restano un mondo affascinante di scoperta e di elaborazione di nuove identità. Pensiamo ai figli di coppie miste, quelli che bambini e ragazzi che si portano dietro differenti stimoli culturali, educativi, che hanno visto e vedono magari in vacanza mondi, luoghi, culture diverse. E quindi le coppie miste sono un'altra risorsa, potremmo dire un tesoro difficile da scoprire e da accompagnare.
Professore, non posso non approfittare della sua presenza per tornare alla visita di Papa Francesco ieri al centro Astalli di Roma, che accoglie rifugiati e richiedenti asilo. Un commento sul suo discorso che ha sollecitato a questa solidarietà che ha detto Papa Francesco, ormai sembra quasi per alcuni essere diventata una parolaccia, e poi ha parlato del diritto all'integrazione.
Lo collegherei alle parole sulla globalizzazione dell'indifferenza pronunciate a Lampedusa, e direi che purtroppo abbiamo vissuto in questi anni un paese in cui il buonismo era il modo deteriore di dipingere la solidarietà verso i più poveri. Ecco, bisogna uscire da questa sindrome da invasione, da assedio, bisogna respingere i profeti di sventura che vedono ogni apertura e ogni accoglienza come un cedimento buonista, per l'appunto. E allora direi, per tornare a noi, c'è una solidarietà di base dovuta nei confronti dei rifugiati che hanno bisogno di tutto, ma c'è una solidarietà più avanzata, potremmo dire fatta più di accoglienza, di prossimità, di amicizia, che è quella in cui è più possibile coinvolgere le famiglie, famiglie che forse alcuni problemi di base li hanno risolti, che devono affrontare anch'esse certo la sfida della recessione, della povertà, ma che vivendo qui con i figli, in un vicinato, sono anche vicini di casa, sono persone comuni, persone che frequentano gli stessi spazi urbani, che mandano i figli a scuola con i nostri. E allora lì è possibile costruire qualcosa che non è soltanto l'aiuto pur dovuto nell'emergenza, ma è la costruzione di un mondo nuovo.
Grazie al professor Maurizio Ambrosini da Milano. Buone settimane sociali a Torino e buon lavoro, a risentirci.
Grazie. Buon lavoro anche a voi e grazie di averci seguito.
Io mi fermo qui, ringrazio Patrizio Ciprari in regia, Giuseppe Mauriello alla console, vi ricordo il nostro sito internet www.radiovaticana.va/105, da Antonella Palermo, continuate a seguirci.